E per il nostro consueto appuntamento con la Federazione Donne Evangeliche in Italia abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Elisabetta Raffa, giornalista professionista della Chiesa Valdese di Messina e membro della Federazione Femminile Evangelica Valdese Metodista. Ben trovata, signora Raffa, grazie per essere in nostra compagnia. Buongiorno.
Grazie a voi per questa ospitalità che mi state offrendo.
Cominciamo subito facendo riferimento alla Federazione Femminile Evangelica Valdese Metodista. Ne abbiamo già parlato in altre occasioni con altri ospiti, però ecco, mi piacerebbe sapere come lei è arrivata a aderire a questa Federazione Femminile Evangelica, che credo che sia coinciso un poco con una svolta per quel che riguarda la dimensione religiosa, spirituale della sua vita.
Sì, infatti è proprio così, nel senso che io ovviamente ho sentito parlare della FFVM, appunto Federazione Femminile Evangelica Valdese Metodista, proprio quando mi sono avvicinata alla Chiesa Valdese. Il mio è stato un approccio, se vogliamo, storico o letterario, nel senso che ho sempre apprezzato moltissimo quel periodo storico particolarissimo, che è quello delle eresie. E quindi i valdesi sono protagonisti di queste terribili crociate, i valdesi, i catari, i patari, insomma, hanno sofferto parecchio e quindi li incrocio al liceo studiando la storia, me li ritrovo poi all'università. Poi ritorno a sentir parlare dei valdesi in un romanzo di Maurizio Maggiani, Il coraggio del Pettirosso, che parla a lungo e diffusamente proprio della storia di Gianluigi Pascale, e che poi è fondamentale per la comunità di Guardia Piemontese in Calabria, quest'unicum che c'è. Questi piemontesi che nel XIII secolo si trasferiscono in Calabria, appunto fondano questo posto, questa guardia che poi da loro prenderà il nome di Guardia Piemontese. Quindi dicevo, essendomi avvicinata nel 2011 concretamente, non soltanto dal punto di vista intellettuale, alla Chiesa Valdese, ho chiaramente conosciuto anche le varie componenti della mia chiesa, e tra queste c'è appunto la Federazione Femminile, che è un apparato, diciamo così, importante, è un pezzo importante della nostra chiesa, perché soprattutto siamo un gruppo di donne che fanno rete. Noi ci siamo viste a fine marzo a Firenze, c'è stato il congresso. E io sono stata eletta appunto nel direttivo di questo della federazione. È per me la prima volta, quindi per me, se vogliamo, è tutto quanto nuovo, ma abbiamo una presidente che è eccezionale, che è Gabriella Rustici. Ci sono poi le altre sorelle che compongono il comitato, e quindi insomma stiamo già lavorando, portando avanti quello che era stato iniziato dal gruppo precedente.
Certo. Senta, viviamo in un mondo per molti aspetti maschile. Io non so se lei condivide, c'è un molto lavoro da fare, insomma.
C'è tanto lavoro da fare, ma io direi, faccio l'eretica fino in fondo, non tanto fra gli uomini, ma soprattutto direi fra le donne, perché io le difficoltà più significative le ho incontrate nel relazionarmi dal punto di vista professionale con le colleghe. Ci sono ovviamente le eccezioni e sono strepitose, sono meravigliose, però il maschilismo paradossalmente l'ho vissuto più da parte delle donne. Fra l'altro io mi occupo di economia, quando ho iniziato quasi 30 anni fa non erano tante le donne che lo facevano, quindi ho avuto una doppia difficoltà. Da giornalista donna devi dimostrare di essere due volte più brava quando intercetti le notizie, le scrivi e le divulghi, e da giornalista che si occupa di economia in un settore che allora era quasi esclusivamente maschile, che comunque ancora adesso non è che conti proprio una grandissima presenza femminile, devi essere brava quattro volte e non due rispetto ai colleghi maschi. Però insomma si sopravvive, abbiamo le armi per farlo.
Approfitto delle sue competenze professionali per chiedere, così en passant, qualcosa si sta muovendo anche nell'economia del nostro paese per quel che riguarda parità di genere, secondo lei?
Allora, guardi, io anche in questo caso ribadisco, vado sempre controcorrente. Io guardo sempre la persona. A me del sesso, del genere, di chi riceve un incarico importa assai poco. Io credo che ognuno di noi come persona abbia delle specificità, un proprio modo di affrontare le cose e solo a questo guardo. Poi, ripeto, veramente, mi può fare piacere che una donna sia presidente del Consiglio dei Ministri, ma non credo che sia stata eletta in quanto tale.
Certo,
È
capisco.
stata, se vogliamo, ci piaccia o no, brava dal punto di vista politico, ma non perché è una donna. Ecco, io questo principio lo applico un po' ovunque. Per me vengono prima le persone.
Questo vale
Prego.
anche all'interno della Chiesa, cioè nel senso che qualcuno dice
Sì, no.
che insomma una donna pastore ha delle caratteristiche particolari che dunque in un certo senso la qualificano anche di più rispetto a un collega maschio, no? Per tante circostanze.
No, io no, io le dico sinceramente, io non sono d'accordo, io non sono un pastore o una pastora,
Sì.
però ho avuto ovviamente alla guida della mia comunità sia una pastora che, anzi delle pastore, perché sono state due, che degli uomini. La differenza secondo me dipendeva dall'approccio specifico di loro in quanto persone, non in quanto appartenenti al sesso maschile o al sesso femminile. Lo
Chiarissimo.
so che posso sembrare controcorrente, ma per me è così, insomma, io la vivo così.
Certo, senta, ma quali sono gli obiettivi, secondo lei, realistici che in questo momento la Federazione Femminile Evangelica Valdese Metodista può porsi, anche alla luce delle considerazioni che ha appena fatto, insomma, che quello che conta è innanzitutto l'individuo?
Sicuramente per me è il concetto di fare rete e di essere a disposizione. So che molte, non alcune, ma molte sorelle vedono una specificità femminile in questo. Io no, però devo dire che quei giorni di congresso a Firenze, prima c'è stato il nostro, poi c'è stato quello dell'AFDEI, quindi è un organismo di donne scusi, di donne protestanti, e devo dire che abbiamo lavorato bene, è stato bello, non sempre eravamo d'accordo sui diversi temi da affrontare, ne sono venute fuori delle discussioni interessantissime. Però sì, se lei vuole, se vogliamo dire una componente che distingue la donna rispetto all'uomo, forse c'è l'elasticità mentale, cioè
Non
la
è poco,
capacità
eh?
di gestire più, che non è poco,
Non è
cioè non è poco
poco,
di
detta
gestire
così.
più aspetti contemporaneamente, però forse, ecco, io la vivo in maniera molto, molto naturale,
Va
quindi
bene.
non vedo mai comunque un discorso di contrapposizione di ruoli,
Certo.
assolutamente.
Allora, io direi a questo punto ci ascoltiamo un inno evangelico e poi dopo ascolteremo una meditazione su un testo biblico. In realtà il tema fondamentale sarà quello dell'amore, dell'amore universale. E sarà proprio Elisabetta Raffa che ci condurrà in questa riflessione, ma prima appunto un inno. What a friend we have in Jesus. Quale amico noi abbiamo in Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato questo celebre inno cantato in tante chiese evangeliche e torniamo a parlare con Elisabetta Raffa, giornalista professionista della Chiesa Valdese di Messina, membro della Federazione Femminile Evangelica Valdese Metodista. E a questo punto Elisabetta Raffa ci proporrà una meditazione su un testo tratto dal Nuovo Testamento.
In un momento come quello che stiamo vivendo, in cui ci sono 27 guerre in corso in tutto il mondo, parlare di amore universale è più importante che mai. E se si parla allora di amore universale, un amore che non esclude ma che accoglie, soffermarci sulle parole dell'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi è quasi inevitabile. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, scrive, ma non avessi amore, sarei un rame risonante, uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezie, conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Questo amore del quale parla Paolo è un amore rivolto a chiunque ascolti la parola di Dio, un Dio che comprende e perdona, che aiuta a sopportare le nostre pene e che allevia il nostro dolore. Scrive questa lettera in un momento molto particolare, siamo nel 55 d.C., pochi anni prima ha fondato la comunità di Corinto, ma già gli riferiscono voci gravi, comportamenti da quelli lontani da quelli indicati dal figlio di Dio con una chiarezza che non lascia dubbi, dissipazione, dissolutezza, violazione di principi etici e morali non negoziabili, persino idolatria. Se ci riflettiamo, sembra quasi che si parli di noi, di questa nostra travagliatissima epoca. E allora a Paolo affronta, come di consueto, la questione di petto e va dritto al punto. Gesù Cristo, l'amore del quale parla, è il nostro punto di riferimento. Non possiamo perderlo di vista neanche un momento, neanche quando siamo stanchi, e cedere ai compromessi, alla rabbia, alla frustrazione potrebbe giustificare questo allontanamento. L'amore, ricorda l'Apostolo, è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. La strada da seguire quindi è chiara: pazienza, benevolenza, gioia per quanto di buono c'è nella vita degli altri. Banditi orgoglio e arroganza, comportamenti scorretti, la ricerca dell'interesse personale, magari a discapito di quello altrui, la rabbia, la calunnia. Un cristiano non è felice quando un fratello subisce un'ingiustizia e parte della sua essenza è la verità. Soffre, crede, spera, sopporta, esattamente come Dio che si è fatto uomo attraverso suo figlio. Non c'è un'alternativa. La via che il cristiano deve seguire, per quanto difficile, impervia, scomoda, non può che essere quella dell'amore universale, quindi di Cristo. Cristo che diventa parte di noi, che ci accanto, che ci sostiene e soprattutto che non ci priva mai del suo amore infinito. Non sempre riusciremo a seguire questa strada. Cadremo, ci arrabbieremo, saremo deboli, incostanti, consapevoli di quello che dovremmo essere, eppure talvolta molto distanti dall'esserlo. Ma il nostro cammino, nel momento in cui diventiamo consapevoli del nostro essere cristiani, è tracciato. Possiamo derogare, essere stanchi, magari fermarci perché ci sentiamo senza fiato di fronte a tutto quello che ci si aspetta da noi in quanto appartenenti alla comunità di Cristo, ma senza perderlo mai di vista come, perdonate la banalità del paragone, un faro che ci guida nella notte quando non c'è altra luce che ci consenta di andare avanti. Lotteremo contro il nostro orgoglio, la nostra arroganza, il nostro desiderio di ferire chi ci ha feriti, porteremo come un masso sulle spalle il peso del nostro rancore, chiedendo a Dio di aiutarci quando riusciremo a liberarcene una volta per tutte. L'amore non verrà mai meno, scrive ancora Paolo, le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita, poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo. Ma quando la perfezione sarà venuta, quello che solo in parte sarà abolito. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora dunque queste tre cose durano, conclude Paolo, fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore. E quindi alla fine, quando del nostro essere stati imperfetti su questa perfetta terra, inserita in un altrettanto perfetto universo, altra prova laddove ce ne fosse bisogno dell'infinito amore di Dio per noi, non resterà più nulla se non la fede, la speranza e l'amore. E sarà l'amore, ancora una volta, a prevalere.
E noi ringraziamo davvero Elisabetta Raffa anche per questa riflessione sul tema dell'amore che deve animare un po' la nostra dimensione, beh, stavo per dire cristiana, ma forse possiamo dire semplicemente umana, ecco. Allora, grazie davvero.
Mi sembra perfetto.
Mi sembra una bella riflessione questa, e a risentirci con i nostri amici in ascolto la settimana prossima per un altro appuntamento con la Federazione Donne Evangeliche in Italia.